Palla in Tribuna. In studio Marco Bernardini.
Buon pomeriggio, ben ritrovati, nuova puntata di Palla in Tribuna qui in diretta su Radio Parma. Scriveteci al 333-9200-170, giornata di riposo per la squadra crociata che da domani riprenderà la preparazione, da domattina riprenderà la preparazione in vista della difficile trasferta di domenica alle 12.30 all'ora di pranzo in casa del Milan. Un Parma che ha accolto in maniera tutto sommato positiva il punto con il Venezia, nonostante insomma i tifosi si aspettassero una vittoria tra le mura amiche contro quella che al momento è la penultima squadra del campionato, che vede da ieri sera un bel balzo in avanti del Como, che ha battuto per 4-1 l'Udinese grazie alle reti di Diao, Strefezza e Nico Paz insieme all'autorete di Bigiol, ed è salito a quota 22 in classifica, la classifica che vede il Napoli in testa a 50, l'Inter a 47, che però deve recuperare ancora la partita contro la Fiorentina, probabilmente si giocherà il 6 di febbraio, a 43 l'Atalanta, ora decisamente più staccata dopo anche la sconfitta interna nello scontro diretto con gli azzurri di Antonio Conte, la Lazio quarta a 39, Juventus a 37, a pari punti 33 il Bologna e la Fiorentina, anche il Bologna deve recuperare la partita col Milan che segue a 31, la Roma in grande risalita a 27, a 26 l'Udinese, poi entriamo in quella che possiamo definire la zona calda con il Genoa e il Torino a 23, il Como a 22, dicevamo il salto in avanti dei lariani di Fabregas, che stanno anche cambiando tanto in questo mercato, davvero un mercato importante quello della squadra lombarda, poi a 21 il Cagliari, anche per il Cagliari il 4-1 su Lecce ha avuto un'importanza in ottica classifica, a 20 un terzetto con Parma, Lecce ed Empoli, e poi si entra in zona retrocessione, il Verona a 19, il Venezia a 15 e il Monza a 13. Ma tiene banco anche il mercato, ed è notizia proprio di questi ultimi minuti, il Parma ha chiuso per l'esterno svedese Jakob Axel Ondrejka, che è classe 2002, che arriverà dall'Anversa, squadra da cui proveniente anche Keita la scorsa estate, per una cifra attorno ai 7 milioni di euro, e firmerà un contratto fino al 2029. Ondrejka è un esterno destro che gioca prevalentemente sulla corsia mancina, e il suo arrivo è scollegato dalla possibile partenza di Man, che resta nel mirino della Fiorentina, però al momento c'è ancora distanza tra domanda e offerta, deve essere ancora intavolata una vera e propria trattativa, da capire quali saranno le strategie della dirigenza viola, che ha perso Luis Enrique, che è approdato allo Zenit San Pietroburgo per la cifra mostra di 35 milioni di euro, Fiorentina che deve sicuramente prendere un esterno d'attacco, da capire se riuscirà a soddisfare la richiesta del Parma, che non scende sotto i 15 milioni, oppure preferirà un'alternativa low cost anche in prestito per poi potenziarsi anche nelle altre parti. Fiorentina che non sta attraversando un gran momento, ma lo sappiamo, una precisa richiesta di Palladino, che è sicuramente meno saldo sulla panchina rispetto a quanto non lo fosse un paio di settimane fa, da capire se sta di fatto che la Fiorentina è interessata a Dennis Mann, e il Parma chiede questa cifra ma non si opporrebbe a un'eventuale cessione. Infatti ci state già scrivendo in tanti: Ondrejka al Parma significa che cessione di Mann è quasi ufficiale. In realtà non è strettamente collegato. È chiaro che Ondrejka potrebbe essere un potenziale sostituto di Mann, pur avendo caratteristiche differenti. Possiamo anche pensare che a quel punto si possa puntare a destra più su Cancellieri e Alquist, e a sinistra dare spazio a questo Ondrejka in alternativa a Mihaila. Poi sappiamo che gli esterni offensivi del Parma sono sicuramente molto molto duttili. C'è un interesse anche per Mazzitelli, ci segnala giustamente il nostro radioascoltatore. Mazzitelli, che è un vecchio pallino, piaceva anche quest'estate, ha chiesto ufficialmente la cessione al Como. La sua situazione contrattuale è presto detta, rientrerà al Frosinone per fine prestito, e da lì verrà girato a un altro club di Serie A oltre al Parma. Si segnala interesse anche del Venezia, che però lo abbiamo visto anche domenica, deve dare la priorità assoluta all'acquisto di uno se non due difensori, vista la situazione d'emergenza in cui versano i lagunari dietro. Quindi Mazzitelli piace sia al Parma che al Venezia. Il Parma potrebbe avere qualche fish in più da spendere. Ci scrivono Gianluca, Ondrejka, solita sola del Belgio dopo Cobout, Keita, testimonianza che la società non ha capito ancora nulla dopo 5 anni. Allora, i numeri di Ondrejka sono molto interessanti. È vero che parliamo della Jupiler Pro League, che non è un campionato insomma come l'Italia, lo abbiamo visto anche con Keita, quante difficoltà possa avere un giocatore che si trasferisce dal Belgio all'Italia. Quest'anno 22 partite giocate, 7 gol e 5 assist. Per Ondrejka una sola presenza con un gol nella nazionale maggiore svedese il 12 gennaio del 2023 nella partita vinta 2-1 in casa dell'Islanda, dove lui fu schierato proprio da esterno di destra e giocò tutti i 90 minuti. Un giocatore classe 2002, l'investimento è di quelli importanti, 7 milioni di euro. Il Parma, che sempre più in versione scandinava, no? Aveva preso la scorsa estate Alquist, è arrivato il norvegese Lovic come esterno sinistro in alternativa a Valera, adesso questo Ondrejka, che immaginiamo non sia subito un titolare, anche perché insomma, ha bisogno anche di tempo per ambientarsi. E oggi invece Luca ci ricorda che compiono gli anni due ex gialloblu, Gabriele Pin e Italo Toscani. E proprio su Italo Toscani c'è una bella pagina oggi su Gazzetta di Parma, firmata da Sandro Piovani. Italo Toscani, che proprio oggi compie 70 anni, quindi tanti auguri a un vecchio cuore crociato. Ci scrive un nostro radioascoltatore: buon pomeriggio, ma la società è chiaro che ci servono profili pronti e preparati per la Serie A invece che pescare gente sconosciuta in Belgio? Sì, l'acquisto di Ondrejka sta un pochino dividendo, non entusiasma molto la piazza. C'è da dire che sicuramente qualcosa davanti andava fatto. Poi pensiamo che comunque il Parma è ancora alla ricerca di una punta, perché poi il vero obiettivo di questo mercato è una punta, insomma, inutile negarlo. Parma deve andare a prendere una punta che possa essere sia un vice Bonny, ma a questo punto anche un potenziale titolare, perché abbiamo visto che Bonny sicuramente non è in grandi condizioni e probabilmente avrebbe anche bisogno di rifiatare. E questa è un'alternativa in più sugli esterni, che sembrava il reparto più ricco nel Parma. C'è da capire la questione Mann, da capire anche il discorso di Benedicia, che insomma, al netto di qualche voce di mercato che lo dava in partenza in direzione Cagliari, al momento è out per un problema alla caviglia da valutare, perché ha già saltato due partite, la trasferta di Genova e la partita col Venezia, quindi da capire quello che succederà. Allora continuiamo a comprare giocatori non indispensabili, ci servono subito una punta centrale, quello che abbiamo detto, un centrocampista, allora proprio di oggi la voce di Mazzitelli, e un difensore. I due nomi più caldi restano sempre Aleko Kolli. Si andrà però verso l'ultima settimana di mercato per capire quale delle due situazioni possa sbloccarsi. Il Bologna ad esempio deve prima reperire un sostituto prima di liberare il centrale croato. Difficile capire le strategie della società. Questo invece è Davidone. Ciao Marco, direi che oggi partiamo col botto. Acquistato Ondrejka, attaccante veramente forte. Nel campo della piazzetta di Landskrona in Svezia, dove abitava, batteva tutti e faceva un sacco di gol. E direi un buon affare per l'Anversa, che l'aveva valutato 2,5 milioni dopo averlo acquistato per 1,5. Direi che si sono accontentati di 6-7 milioni. Se ti confermo, la cifra è questa. Gli altri nomi in circolazione: Martinez, ma Mazzitelli se ne andrà al Venezia, mentre Ordonez ormai, secondo me, è già del Bologna. Non so, sono piuttosto dubbioso, spero con tutto il cuore di essere smentito, soprattutto su due gol che prenderemo domenica a Milano. Pessimista no, direi realista. Beh, insomma, non guardiamo oltre. È vero che nel Milan dovrebbe rientrare Pulisic, Milan che potrebbe però essere stanco anche dall'impegno di Champions, domani sera giocherà contro il Girona. Ieri sera invece è andata in onda una nuova puntata di Barsport con Alberto Dall'Atene e Loro Antonico, e allora andiamo ad ascoltare uno stralcio della trasmissione.
In questo momento la rosa è quella che è. Vogliacco ci stava a farlo debuttare, c'era assolutamente bisogno. Vogliacco è un buon giocatore, un giocatore un po' tipo del Prato, che può fare sia l'esterno che il centrale, e quindi dava una grossa mano in questo momento di carenze proprio in organico. Non farei colpe a Pecchia per il primo tempo. Devo dire che la partita in sé per sé mi ha lasciato un po' di tristezza, nel senso che ho visto due squadre, non solo il Parma, due squadre di Serie B. Per me, anzi ti dico, le si sono incontrate in Serie B il 3 di febbraio dell'anno scorso, e il Venezia aveva Tesman e il Parma aveva Bernabé. I due migliori giocatori che non ci sono. Questo Tesman l'ha venuto a Lione, che fa la riserva. Bernabé si è fatto male Ma due giocatori così, queste due squadre non ce li hanno ancora, pur essendo venuti in Serie A.
Condizioni fisiche a metà stagione non mi sembra. Sicuramente, come diceva Paolo, i giocatori stanno tirando insomma la carretta, diciamo, un po' sempre i soliti, però condizione fisica in questo momento mi sembra un po' riduttivo dare colpe di questo, diciamo, questa flessione del Parma in questo momento. Sicuramente il Parma era partito con le prime partite che abbiamo citato prima, Fiorentina-Milan. Il Parma l'anno scorso, se non sbaglio, è stata la prima squadra a radunarsi. Le squadre top avevano tanti giocatori in Coppa America e negli europei, quindi all'inizio si è vista una netta differenza di condizione fisica. Il Parma, secondo me, è questo. Può fare qualcosa di più sicuramente rispetto alla partita di ieri.
È chiaro che il Parma è una squadra giovane, è la squadra più giovane della Serie A, per cui ci sta che abbia un rendimento un po' altalenante. Il discorso è che questo paradossalmente può essere più accettato quando l'obiettivo non è la salvezza immediata, diciamo così, quando si è in una situazione un pochino più tranquilla di classifica. Nella situazione in cui è il Parma, ci sta che qualche errore possa essere pagato un pochino di più, però mi sembra che anche Vecchia nel post partita l'abbia vissuta in maniera abbastanza serena e che fosse soddisfatto della partita. Io ho visto un buon Parma ieri, sinceramente.
Palla in tribuna.
E questo era Bar Sport ieri sera con grandi ospiti, ma noi diamo il benvenuto al nostro primo ospite, che è il giornalista di StadioTardini.it, Vincenzo Bellino. Ben ritrovato, Vincenzo.
Ciao Marco, buon pomeriggio, grazie a te e un saluto ai radioascoltatori.
Allora, teniamo opportunamente in fondo il capitolo mercato, che insomma c'è tanto da dire, c'è tanta carne al fuoco, come si dice. E allora ti chiedo proprio questo, sull'attualità stretta del Parma, con quale stato d'animo, con quale spirito il Parma esce dal pareggio casalingo contro il Venezia?
Allora, per quelli che erano stati gli scontri diretti precedenti e considerando che il Venezia è la penultima in classifica, non possiamo farci andare bene il pareggio, per il fatto che lo avevo fatto presente anche a te, che eri seduto vicino a me in conferenza stampa, sì. Cioè Di Francesco lo ha proprio espresso, detto: io ho fatto fatica a mettere 11 giocatori contati, quindi c'era un Venezia che arrivava con difficoltà maggiori rispetto a quelle del Parma, che si è concesso addirittura il lusso di far partire dalla panchina Mann e Bonny. E poi il primo tempo non hai rischiato tantissimo, perché il Venezia tutte queste azioni pericolose non le ha create, ma non sei stato pericoloso anche tu, neanche tu, e quindi confermiamo la statistica dove il Parma negli scontri diretti su 12 gol complessivi ha segnato solo 2 reti, quindi la maggior parte delle volte finisce per regalare il primo tempo agli avversari, subisce, come è successo come il Venezia, il gol dello svantaggio, poi ogni volta ne devi fare almeno 2 e se ti va bene pareggi la partita.
Eh sì, e ti leggo un messaggio. Matteo da Roma ci scrive: ciao, non sono ovviamente soddisfatto, ma facciamoci andare bene il punto preso, anche se c'è da dire che Stankovic è stato il migliore in campo. Una buona notizia è che Valenti si sta dimostrando prezioso per la nostra difesa. Inoltre è vero che Bonino sta rendendo, ma ricordiamoci che è un 2003, è al primo anno di Serie A in una squadra che deve salvarsi, non proprio la situazione ideale. La società, secondo me, in estate dovrà fare acquisti alla Vogliacco e a gennaio alla Keita per farli ambientare con più calma nella realtà italiana e forse avremmo avuto qualche punto in più. Sempre Forza Parma, questo è Matteo da Roma. E allora, tanti argomenti sviscerati in questo messaggio, partiamo dal discorso Bonny.
Sì, io sono in parte d'accordo con il messaggio del tifoso del Parma, perché io sono uno di quelli che ora, al di là degli infortuni che il Parma ha subito durante la stagione, mi riferisco principalmente a Cercati e Bernabé, che erano rispettivamente i due pilastri della difesa e del centrocampo del Parma, bisognava fare qualcosina in più, soprattutto a livello di esperienza, perché poi la filosofia dei giovani che ha sposato il club è ambiziosa, ma allo stesso tempo è anche rischiosa. Spesso avere dei giocatori di esperienza non è, ecco, una novità, se nelle ultime partite abbiamo visto, dal punto di vista fisico ma anche mentale, bene anche lo stesso Hernani. Serve l'esperienza per far sì che poi questi giovani possano crescere con qualcuno che abbia giocato qualche partita in più in Serie A e quindi riesca a gestire quelle fasi cruciali degli scontri, dove negli scontri diretti noi abbiamo un po' accusato il colpo. Bonny ci sta comunque un calo fisico e secondo me anche fisiologico e mentale, per il fatto che con l'infortunio di Charpentier ha giocato quasi sempre lui, pecchia nello scacchiere e poi gli fa fare comunque un lavoro, un ruolo che è molto dispendioso, e quindi deve far salire la squadra, poi allo stesso tempo deve magari andare ad attaccare anche l'area di rigore. Infatti auspicavo che magari durante la stagione potessimo passare, non lo so, ad un attacco a due, in modo che i due attaccanti si potessero, non lo so, dare il cambio, e una volta viene un incontro, l'altro attacca la profondità e viceversa. Questo dal punto di vista tecnico-tattico. Però il discorso di Boni è legato un po' al discorso in generale, legato ai giovani e alla filosofia del Parma, che è una filosofia ambiziosa e rischiosa, perché la squadra e la società si era già scottata all'epoca poi dell'ultima retrocessione, un po' per lo stesso motivo, perché anche lì mancava qualcuno, soprattutto di esperienza, che potesse favorire la crescita di quei giovani che erano stati presi all'epoca.
E sempre a proposito di Bonnier del reparto offensivo, vado a leggere un messaggio di Franco: tutte le squadre hanno un centravanti più o meno prolifico in proporzione alle possibilità economiche. Solo il Parma non ha un numero 9 e continua a ingaggiare alette di pollo che non servono a niente. Questo è Franco. Sul discorso dei gol del Parma, del problema del gol del Parma, che spiegazione ti stai dando? Perlomeno in queste ultime partite il Parma è calato molto in fase offensiva.
Sì, lì è un problema secondo me proprio in generale, perché con gli ultimi gol degli attaccanti sono gol di vecchia data, se consideri che addirittura Mihaila, anche se Mihaila è un esterno, l'ultimo gol lo ha segnato l'anno scorso in Serie B. Bonni storicamente non è un bomber d'area di rigore. Ecco, il 9 l'anno scorso poteva essere Ciola, che è stato dato allo Spezia, però è proprio il modo di giocare di Pecchia, al quale allo stesso allenatore non fa impazzire l'idea di avere, ecco, un centravanti d'area di rigore. Un po' dipende anche da questa cosa qui, ma ultimamente, al di là di un calo fisico che ha accusato tutta la squadra, secondo me il calo è principalmente mentale, perché poi ora arrivi anche in una fase della stagione dove hai un calendario favorevole, dovevi fare 3 punti col Venezia, se escludiamo ad esempio la partita col Milan, poi le prossime ce l'hai con Lecce e Cagliari. Siamo comunque la squadra che ha giocato più scontri diretti di tutte insieme a Lecce, ed è quella che ha raccolto poco. Poi arriveremo in una fase della stagione dove, se sia per la lotta per le zone per i posti Champions, Europa League e Conference League, sia per la lotta al campionato, qualora la situazione dovesse essere simile alla situazione dei bassi fondi della classifica, dove tutto è in gioco fino all'ultima curva, il Parma rischia poi di andarsi a giocare la salvezza davvero all'ultima giornata, perché affronta altre squadre che lottano o per gli stessi obiettivi o per altri obiettivi.
Allora, un messaggio improntato all'ottimismo, questo di Vito: mi dispiace vedere e sentire che i tifosi fanno sempre meno i tifosi e sempre più i criticoni. Siamo una neopromossa e siamo al pari delle altre, non superiori, e sia il mister che la società hanno sempre parlato di salvezza, non di altro. Vedrete che da febbraio andremo meglio, sono sempre fiducioso. Forza, magico. E ci scrive anche un altro nostro Fabrizio: il nostro è il campionato per non retrocedere, non per andare in UEFA, quindi ci sta che giochiamo ad il livello poco più o poco meno da B. Sta di fatto, bisogna dirlo Vincenzo, che sicuramente anche gli infortuni stanno pesando tanto sul Parma.
Sì, gli infortuni stanno pesando tanto. E a livello fisico abbiamo accusato soprattutto il colpo nella seconda parte del girone d'andata. Infatti prima di Natale io ricordo le ultime conferenze di Pecchia, che risuonavano quasi come una richiesta d'aiuto nei confronti della società, di cercare di intervenire sul mercato per evitare che nelle partite importanti la squadra avesse la coperta corta. Però comunque, al di là di questo, è vero, ci sono gli infortuni, c'è la squadra giovane, sono tutte constatazioni corrette. Il problema, io sono preoccupato soprattutto dal punto di vista mentale, perché quasi tutte le partite contro gli scontri diretti sembrano che abbiano quasi sempre lo stesso copione: primo tempo regalato alle avversarie, quindi approccio sbagliato, poi se ti va bene riesci a giocare quei 15-20 minuti dove fai ferro e fuoco e metti in difficoltà l'avversario e poi non trovi continuità nella parte finale di partita per vincerla, come magari è successo anche in maniera rocambolesca al Monza, dove forse il Monza ai punti meritava addirittura qualcosa in più di un pareggio. Però anche le partite sporche sono importanti per conquistare l'obiettivo, in questo caso la salvezza. Il problema secondo me è proprio dal punto di vista mentale, serve una svolta da tutto il gruppo. Io mi auguro che anche lo stesso magari Bogliacco, che dal punto di vista delle movenze, anche per le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa, abbia parlato da leader, mi ha fatto una buona impressione. Spero che queste sue parole, ecco, possano toccare le corde emotive anche dei suoi compagni di squadra.
Eh sì, tra l'altro in ottica anche trasferta di Milano, ti leggo il messaggio di Davidone: mi dispiace pensare in maniera negativa per domenica, ma pensare alla velocità di Leao e di Hernandez contro una difesa lenta come la nostra mi preoccupa parecchio, penso che ci sarà del nuovo lavoro in bottega per Vogliacco. Ecco, domenica partita jolly, però poi è anche vero che il Parma spesso con le big ha fatto bene, soprattutto all'andata col Milan.
Non voglio essere presuntuoso, ma se devo mettere a confronto la partita col Milan di domenica con quelle lì contro Lecce e Cagliari, forse la partita più semplice è proprio quella di domenica, secondo me, perché comunque è vero che affrontiamo una squadra ferita, ma anche il Milan ha i suoi grattacapi, problemi interni che riguardano la difesa e non solo. Quindi magari, ecco, trovare, fare punti contro una squadra più forte, di un livello più alto, potrebbe contribuire ad alzare un po' il morale della squadra in vista di quelle altre due sfide decisive.
Eh sì, allora Vincenzo, apriamo questa finestra sul mercato, ci scateniamo in questi minuti. Ti vado a leggere qualche messaggio, ce ne stanno arrivando tantissimi sul tema del mercato, te ne vado a leggere un po' sparsi dai nostri radioascoltatori, poi facciamo un sunto di quanto sta accadendo e di quanto accadrà anche nelle prossime ore. Ma sarebbe così assurdo pescare dalla Serie B? E ancora, ma spendere più di 7 milioni per un esterno belga, a cosa serve? Di esterni ne abbiamo a basta, una punta e un centrocampista no? Poi abbiamo anche un altro, questo è Diego: se va via Mann, oltre allo svedese, per farlo inserire bene, io vedrei bene uno come Mazzocchi. Questo è il messaggio. Poi buongiorno, come va la schiena di Mann? Ampolini può massaggiargli la scherzo, dai. PS, le lette di pollo sono strenate, servono fresche novità. Ecco, questo è un po' un sunto. La novità di oggi, abbiamo detto, questo ingaggio di Ondrejka, che non è necessariamente il sostituto di Mann, ma a molti può far pensare così, anche perché Mann c'è questa trattativa aperta con la Fiorentina. Quindi ti chiedo questo, innanzitutto se Ondrejka è un acquisto che ti convince, poi cosa dobbiamo attenderci nei prossimi giorni dal Parma?
Allora, secondo me negli ultimi giorni di mercato la società potrebbe fare un'altra operazione, secondo me in difesa, e i nomi restano sempre quei due, Okoli ed Erlich. Inizialmente era avanti Okoli, Erlich nelle ultime ore sembrano che abbiano trovato la quadra con un prestito con diritto di riscatto, ma il Bologna non ha ancora il sostituto e quindi è quello che sta frenando un po' la trattativa nelle ultime ore. A centrocampo se ne parla un gran bene in Argentina, di questo centrocampista del Vélez Ordóñez, si era parlato addirittura di una doppia operazione dal Vélez Ordóñez e Pellegrino. In Argentina azzardano addirittura un'offerta da 12 milioni di euro del Parma complessiva per i due giocatori, questo per quanto riguarda il centrocampo. Però sono usciti principalmente nomi legati all'attacco e alla difesa, forse perché per il centrocampo si cercava di vedere all'ultimo se miglioravano nelle ultime ore le condizioni un po' di Bernabé, ma Pecchio in conferenza stampa è andato molto cauto. Ondrejka invece, se paragonato magari agli acquisti, ecco, di Lovic e Vogliacco, che magari, ecco, anzi senza magari, occupano ruoli diversi, è il giocatore meno versatile rispetto a quelli che hanno stati acquistati, perché Vogliacco può giocare sia una difesa a 3 che una difesa a 4, quindi può fare difensore centrale e terzino. Lovic anche può giocare a destra e a sinistra, sia come esterno basso che come esterno alto. Ondrejka invece è principalmente un'ala sinistra. Anche lui, come Lovic, ha qualche presenza in Europa, perché lo scorso anno l'Anversa ha giocato la Champions League, la fase a gironi, anche se lui ha giocato solo due partite nei preliminari, ha raccolto più o meno 57 minuti, Vi devo dire la sincera verità, sì. Io l'avevo detto anche in una puntata sempre di calciomercato su 12 TV Parma, sembrano che non, anche forse i tifosi si accorgano facilmente quanto ci sono dei nomi che magari fa lo stesso allenatore, e quindi mi riferisco a Vogliacco o allo stesso Erlich, e poi ci sono i nomi che vengono comprati lì con il supporto, ecco, dell'algoritmo dei responsabili di video analyst, e mi riferisco a Lovic e anche lo stesso Ondrejka. Fa pensare questo acquisto che magari sì, Mann potrebbe uscire, a patto che la Fiorentina metta sul piatto l'offerta economica giusta. È un'operazione anche quella di Mann, che se il Parma riesce ad incassare quei 15 milioni che diede all'epoca la Steaua Bucarest, è un'operazione importante, perché potrebbe investirli subito magari anche sul mercato, non lo so, per un altro centrocampista o anche per un altro difensore. Il problema è trovare comunque un sostituto all'altezza, perché al di là del fatto che Mann non abbia avuto continuità nel corso della stagione, è comunque un giocatore difficile da sostituire, forse è il giocatore che è il diamante di questo Parma di Pecchia, forse il giocatore più importante.
Eh sì, chiudiamo con l'ultima domanda per te. Cipriani è andato in Cina, sì, penso che poi oggi fosse il giorno delle visite mediche. Esatto. Dichiara aver ceduto in B, ormai ci siamo per rientro di Estevez. Alette di pollo mi ha fatto ridere molto, quindi abbiamo anche diciamo sdoganato la parola chiave della puntata di oggi, che è alette di pollo. Tralasciando la alette di pollo, perché insomma mangiare abbiamo già mangiato, ti chiedo queste pillole di mercato di Chiara. Pensiamo in uscita, ecco, penso che sia destinato
Chiara,
a Serie B.
Ecco, io avevo parlato anche col procuratore e mi aveva rivelato che aveva dietro mezza Serie B che lo seguiva. Lui preferiva, ecco, se proprio avesse dovuto scegliere, tornare a Palermo, perché è la sua città, nella sua terra, ma si era parlato anche di Salernitana, che come lo stesso Palermo sono due punti interrogativi, perché da poco hanno cambiato qualcosina all'interno dell'organigramma societario. Dalla Salernitana è andato via Petrachi nel ruolo di direttore sportivo, e anche il Palermo ha preso da poco l'ex direttore sportivo della Sampdoria, Osti, e quindi ci sono alcune questioni da mettere a posto sia in entrata che in uscita, per due squadre che non hanno performato come ci si aspettava ai nastri di partenza della Serie B e sono indietro in classifica.
Eh sì, vedremo poi cosa succederà nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Nel frattempo, grazie al giornalista di StadioTranini.it, Vincenzo Bellino. Buon pomeriggio, Vincenzo.
Ciao Marco, grazie a te e un altro saluto ai radioascoltatori. A presto.
Eccoci qua, eravamo in collegamento con Vincenzo Bellino, che ci ha illustrato anche le ultimissime novità in ottica di mercato. Noi ora siamo pronti per andare in pubblicità.
Palla in tribuna.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
La sicurezza
è Volvo.
La tecnologia
è Volvo.
Il prezzo
è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 marzo 2025 con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 B3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
Concessionaria Volvo Moto Service. In via Emilia Ovest 100A, Parma.
Radio Parma. Palla in tribuna. In studio Marco Bernardini.
Eccoci, rieccoci, seconda parte di Palla in tribuna. Nel frattempo ci sono anche le dichiarazioni dell'agente Dennis Mann, Giovanni Becali, ai microfoni di Sport pesurs.ro, un sito rumeno, si esagera anche in Italia, la stampa che sta esagerando. Io non so nulla di tutti questi dettagli che appaiono da loro riguardo un trasferimento di mano alla Fiorentina. Dennis è al Parma, questo è il messaggio appunto che ha voluto lanciare il procuratore di Dennis Mana. Sappiamo un pochino il gioco delle parti. Leggiamo anche un messaggio di Davidone: permettimi di complimentarmi con Sandro Piovani per l'articolo su Toscani, che ricordo bene quando giocava spesso sulla fascia, correva veramente molto forte, il problema che lo faceva a testa bassa, il campo poi finiva e lui continuava a correre, un mito, un bellissimo ricordo di un vero crociato. E sentiamo quali sono i ricordi di Toscani di un altro ex calciatore del Parma. Diamo il benvenuto a Marco Giandebiagi, ben ritrovato Marco.
Ciao Marco, buongiorno.
Non so se ti si ispiravi anche tu a Italo Toscani da giovane.
Ma guarda, devo dire la verità che sì, me lo ricordo, ma io mi ricordo più di me, di Mariani.
Ah,
perché torni giù sulla fascia. Non è che mi ispirassi, però mi ricordo più come ala lui, ecco.
Ti ricordi lui, allora passiamo da un passato remoto a un presente. E allora ti chiedo questo. Col Venezia, bicchiere mezzo pieno o bicchiere mezzo vuoto?
Allora, se pensiamo ai scontri diretti che abbiamo sempre perso, bisogna guardare il bicchiere mezzo pieno, però siamo arrivati a questo punto che era una partita che dovevamo vincere, soprattutto visto il momento un po' nostro, visto un po' le altre squadre che stanno recuperando, ci era andata bene, tra virgolette, col Monza, perché aveva fatto l'ultimo secondo. Questa è una partita da vincere, così come temevo, era una partita insidiosa, speravo passassimo in vantaggio noi, perché so che sarebbe stata difficile, ma alla fine ha prevalso più la paura, insomma un momento un po' particolare, e il Venezia comunque è una squadra che ho visto anche domenica prima contro l'Inter, si è giocata fino all'ultimo, insomma un campionato che si è livellato molto nella parte bassa e quindi sarà dura, ecco.
Ti chiedo, secondo te cosa sta mancando principalmente al Parma? A me è molto impressionato in negativo la mancata reazione dopo il gol, cioè sembrava che nessuno sapesse cosa fare, tante difficoltà di manovra, pochissime idee, praticamente non si vedevano movimenti senza palla, davvero dopo il gol il Parma ha dato dei preoccupanti segnali.
Ma il campionato è un po' strano quello del Parma, nel senso altalenante, siamo partiti bene, con buone isometrie, vivacità, abbiamo ottenuto dei buoni risultati, poi abbiamo perso molti scontri diretti in casa, poi con le squadre di tra virgolette di alta classifica, anche le giorni, cioè le ultime abbiamo fatto fatica, vabbè, con l'Inter, ma anche con la Roma, con l'Atalanta, abbiamo avuto solo l'episodio con la Lazio. È strano perché comunque abbiamo fatto i punti anche senza Bernabé, sicuramente ci mancano le sue geometrie, però quella cosa che mi spaventa, mettiamoci anche la squadra più giovane del campionato, insomma, quindi di conseguenza un po' che esperienza, sì, quello, perché una squadra giovane dovrebbe avere almeno insomma, quella capacità diciamo di correre, di lottare su ogni pallone, e quindi vediamo che probabilmente ci sarà un po' di sconforto per i risultati che non arrivano, però si è visto, come hai detto tu, ed è stato evidente nelle ultime partite, abbiamo creato poco, molto poco, e ci sono pochi movimenti senza palla, siamo molto lineari, quindi di conseguenza un po' anche la frenesia, la poca serenità ci impedisce anche di attuare il nostro gioco, quindi insomma è dato preoccupante quello, nella speranza che qualcosa succeda nel mercato, ecco.
Ci scrive il nostro amico Andrea Cagnin, che ovviamente salutiamo. Si chiama coperta corta. Qualcuno si lamentava del gioco e del modulo troppo offensivo. Ora il Parma ha snaturato il suo modo di giocare, faticando in attacco. Tornerà Bernabé, arriverà qualcuno e le cose miglioreranno. Continuo a ricordare che non siamo mai stati nelle ultime tre. Ecco, ti chiedo proprio questo sul fatto che Pecchi ha dovuto un po' snaturare il suo gioco. Se ti aspettavi questo scompenso in attacco?
Ma scompenso, insomma, il mister lo sappiamo che lui è il mister che predilige comunque a cambiare, a ruotare i giocatori della rosa, quindi di conseguenza anche nel reparto offensivo la punta centrale l'ha fatto Bonny, Cancellieri, le volte Miaila, insomma non credo che sia questo il problema proprio è la questione strutturale della squadra, è un po' anche emotiva in questo periodo, strutturale anche perché comunque gli altri adesso mi sembra che siano anche un po' più fisicamente più in forma di noi. Dopo c'è anche da dire che tu vedi il secondo tempo di domenica, quei due o tre giocatori che sono entrati magari hanno trascinato anche gli altri e quindi abbiamo avuto l'opportunità. Io sono uno che devo dire la verità che sono sempre equilibrato nel giudizio degli arbitri, però quella la cosa che è successa domenica, sì, questa ha dell'incredibile, perché un arbitro può anche sbagliare, però nella stessa partita che abbia due metri di giudizio completamente diversi, questo da pensare sulla scarsità degli arbitri, non sulla malafede, perché comunque sia pareggi come abbiamo pareggiato con un uomo in più, la partita può cambiare. E ripeto, alla fine dell'anno probabilmente i torti, i favori si compensano, però domenica abbiamo subito un bel torto.
Domenica un bel torto, oggi su Gazzetta di Parma c'è questa la moviola, diciamo, con gli ex arbitri Bergonza, Domenica Sportiva e Calvarese sulle proprie pagine social, che hanno sottolineato l'errore. Candela andava espulso, il secondo giallo nettissimo per il fallo in area su Camarà, concesso rigore, manca il giallo che è stato dimenticato nel taschino dall'arbitro Forno, che non ha convinto nel complesso nella sua direzione. Parlava il nostro amico Cagnin anche del rientro di Bernabé. Ieri Paolo Grossi sottolineava giustamente a Bar Sport: sì, va bene Bernabé, però non è che dobbiamo attenderci da lui, nel senso, non creiamo neanche troppe aspettative su questo giocatore che resta pur sempre uno. Ecco, ti chiedo questo: sicuramente quanto potrà migliorare il Parma con Bernabé, però quanto è giusto aspettarlo e quanto invece è giusto comunque che il Parma, tra virgolette, possa camminare anche sulle proprie gambe senza dipendere troppo dal centrocampista spagnolo e dal suo rientro?
Innanzitutto è reduce da un lungo infortunio, soprattutto muscolare, e di conseguenza quindi insomma penso che anche quando rientrerà le prime partite forse magari non sarà al massimo. Lui sicuramente ci darà quella vivacità, quella fantasia, quel fraseggio che di cui il mister e la squadra hanno bisogno. È vero che poi dopo, adesso stiamo giocando con un centrocampo un po' sia a parte Keita, però domenica abbiamo finito con Somme ed Hernani, magari un po' più leggerini, più tecnici, quindi secondo me c'è bisogno anche di sostanza, un po' di sostanza, perché comunque sia Parma, ripeto, può, se viene a meno a quello che è la sua vivacità, alle sue ripartenze, viene a meno un po' a quello che possono essere anche secondo me i risultati. Bernabé può essere l'ago della bilancia, però ripeto, secondo me c'è da considerare, io non lo so, forse è un fattore anche che io vedo che contro le squadre che giocano a tre dietro, sì, e quindi sicuramente andiamo in fatica soprattutto sulla nostra fascia destra. Sulla fascia alla destra, anche domenica ho visto molte volte Hernani dover andare a recuperare il centrocampista che si inseriva, se non sbaglio era Dumbian, dietro Valieri, e quindi se costringe anche un centrocampista a far così tanti metri, e dopo viene a meno anche la lucidità a lungo andare, quindi magari uno di gamba che possa coprire più campo, visto considerato che Keita è quello che potrebbe avere le caratteristiche giusta, però ancora secondo me non si è visto il vero Keita. Detto ciò, io credo che insomma la società sarà vigile sul mercato e quindi in conseguenza, così come si stanno muovendo le altre squadre, penso che lo faccia anche la società.
Messaggio di Fabrizio: i torti si compensano, è vero, però se succede nelle ultime partite si rischia di perdere l'autobus per la Gianmarco. Bernabé al massimo, ma perché tutta la squadra girava, oggi troverà ben altri compagni, ci vorranno risultati positivi per riprendere il filo, ma non sarà facile. Parlavi del mercato, allora non entriamo nel dettaglio sui nomi, sui profili che possono interessare al Parma, però da ex giocatore ti chiedo, guardando anche il Parma dal vivo o comunque insomma vedendolo all'opera nelle ultime settimane, quali sono, se devono essere secondo te, le priorità oggi del Parma in sede di mercato?
Ma allora, innanzitutto, secondo me, insomma, l'ingresso di Vogliacco già da domenica ha fatto sì che, insomma, il riparto difensivo acquisisse un giocatore che, pur essendo giovane, comunque l'ho visto anche in campo, insomma, ad aiutare i compagni, a parte fare il suo lavoro, parlare e con l'arbitro, insomma. E quindi, secondo me, insieme a Del Prato dietro possono dare qualcosa di più. Ma è indubbio che bisogna poi vedere se parte Mann, che è stato comunque, anche se in fase altalenante, il giocatore che comunque ha prodotto di più in fase offensiva, sì. Perché se andiamo a vedere gli altri elementi dell'attacco, insomma, tra Cancellieri, Holquist e Mihail, no, non ne parliamo, abbiamo prodotto poco, e quindi, a parte il Bonni di primo inizio campionato, ci vorrà, secondo me, sicuramente, credo, una punta che possa, o una prima punta per cui Bonni possa fare giocare insieme alla prima punta, o comunque come cambio. E ripeto, dopo tutto, secondo me, dipende anche da chi parte, quindi, secondo me, in difesa abbiamo un po' sistemato, secondo me, a questo punto, un reparto offensivo, sia centrocampo che attacco, qualcosa va rivisto,
vedremo un po' cosa succederà sul mercato. Nel frattempo, grazie e buon pomeriggio a Marco Giandebiagi, grazie per essere stato con noi.
Ciao Marco, ciao a tutti, buongiorno.
Ciao, ciao Marco Giandebiagi, e noi siamo pronti per tornare in pubblicità.
Palla in tribuna.
Vuoi salire da me? Magari hai il cellulare scarico?
No, grazie, veramente al 90%.
Ah. Certe occasioni vanno prese al volo, come l'offerta dedicata a Nuova 208, l'affascinante city car firmata Peugeot. Nuova Peugeot 208, a gennaio con 5.000 euro di incentivi Peugeot per tutti. Offerta valida fino al 31 gennaio, scoprila anche sabato e domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
Peugeot da Vighi Fratelli, a Parma via Reggio 31 e a Casalmaggiore via Galluzzi 6.
Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata. Radio Parma. Palla in tribuna. In studio Marco Bernardini.
Rieccoci, ben ritrovati, terza parte e ultima parte di Palla in Tribuna in diretta su Radio Parma. Continuate a scriverci al 333-9200-170. Nel frattempo noi diamo il benvenuto al nostro terzo ospite, che è il tifoso crociato Geremia Negri. Ben ritrovato, Geremia.
Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
Allora Geremia, come sei uscito dallo stadio domenica?
Ma non con sensazioni positive, ovviamente, nel senso che ci si aspettava una vittoria contro il Venezia, visto il difficile percorso che abbiamo fatto sia in casa, ma soprattutto contro le dirette concorrenti. Quindi sicuramente non soddisfatto del risultato, ma non soddisfatto nemmeno dell'approccio della squadra nel primo tempo. Quindi continuiamo ad avere difficoltà e sicuramente si riducono gli scontri diretti e ci avviciniamo, diciamo, da una parte del campionato, soprattutto quella finale che si vedrà affrontare le squadre più complesse, che probabilmente saranno in lotta per un posto in Europa. Quindi sicuramente non con sensazioni positive e speranza per il futuro breve.
Tra le note positive, sicuramente l'ingresso veramente devastante di Drissa Camara, che in 45 minuti ha fatto più di tutti i suoi compagni nelle ultime tre giornate. Ti chiedo questo, se ti aspettavi questo genere di prestazione a Camara, e cosa potrà dare da qui a fine stagione, non dimenticando l'aspetto più importante, cioè che l'ivoriano ha il contratto in scadenza a giugno.
Sì, allora, non mi aspettavo questo ingresso di Camara e questo impatto sulla partita. Sicuramente me lo sarei aspettato più da Bonni e da Mann, che sono entrati insieme a lui all'inizio del secondo tempo. Sicuramente ha dato vivacità ed è un giocatore che, anche nelle prestazioni che abbiamo visto in Serie B, che lo vedevano spesso subentrare dalla panchina, ha sempre fatto vedere voglia di fare e quella vivacità un po' che consente alla squadra crociata di cambiare passo. Sicuramente può essere un uomo in più, viste le difficoltà che abbiamo in mezzo al campo, sperando ovviamente che la società intervenga sul mercato, speriamo di non doverlo perdere come fatto con Koulibaly, per la quale sicuramente la società ha incassato qualcosa, sì. Ma non magari quanto si sarebbe potuto incassare se il giocatore avesse rinnovato e se avuto un contratto a più lunga scadenza.
E invece c'è un po' di discordanza sui giudizi della prestazione di Dennis Mann. Tu sei tra quelli a cui Dennis non ha convinto tantissimo domenica dal suo ingresso in campo?
No, sinceramente no. Diciamo che non, a parte forse le prime 3 o 4 partite, non abbiamo mai visto il vero Dennis Mann o il Dennis Mann che può veramente dare una mano a questo Parma con le sue giocate a cambiare l'inerzia delle partite. Sicuramente da un giocatore con le sue qualità ci si aspetta molto di più, difficilmente riesce a dare superiorità numerica saltando l'uomo, e quindi sono sincero Marco, io non sono così dispiaciuto dal fatto che Mann sia vicino all'uscita. Diciamo che tra tutti i giocatori, diciamo tra tutti i top player del Parma, forse è l'unico passamitabile e sacrificabile in questo momento.
Ti chiedo anche questo, proprio a proposito della trattativa con la Fiorentina. Ovviamente mi pare di capire che sei favorevole alla cessione, ti chiedo una quotazione e ti chiedo se questo Ondrejka può essere effettivamente il suo sostituto naturale.
Allora, la quotazione ovviamente è molto complessa in questi tempi di mercato perché si leggono tantissime cifre. Si è parlato di un interessamento del Parma per Caillaudet, leggevo poco fa che pare in chiusura l'accordo con il Brentford in Premier League per un prestito con diritto di riscatto che si avvicina ai 17 milioni di euro, quindi mi verrebbe da dire che sicuramente Mann dovrebbe essere ceduto per una cifra ben superiore a quella. È chiaro che parliamo di un giocatore, come dicevamo prima, che sì, ha fatto vedere le sue qualità a sprazzi senza mai avere continuità, quindi è effettivamente molto complesso dare una quotazione a Dennis Mann. Leggevo anche che siamo che il Parma in chiusura è atteso in città Ondrejka dall'Anversa. Sicuramente giocatore molto interessante, è chiaro che rimane sempre un grosso punto di domanda. Secondo me la società dovrebbe puntare a profili pronti e che conoscono bene la realtà della Serie A. Lo abbiamo visto con Bogliacco, è arrivato martedì e subito messo in campo domenica, che ha dato buona risposta soprattutto dal punto di vista del carattere. Ondrejka ovviamente ci speriamo che possa essere pronto da subito. Abbiamo visto Keita, che anche lui arrivava dall'Anversa quest'estate, quindi è compagno di squadra di Ondrejka, vediamo che sta un po' arrancando, quindi alterna prestazioni positive a prestazioni che lo sono un po' meno. Quindi è chiaro che il grosso punto di domanda non sono tanto magari le qualità del ragazzo, ma quanto ci metterà ad ambientarsi in questa squadra e in questo campionato.
Ecco, Gianmarco, il tuo ospite la pensa come me su Mann, condivido, sembra senza stimoli. Quindi vedi, Geremia, che anche alcuni radioascoltatori la pensano come te su uno dei temi più caldi di queste ultime settimane, ma direi mesi, che è quello legato a Dennis Mann. Allargando il discorso all'intero reparto offensivo, perché insomma, domenica sono stati sostituiti all'intervallo anche Alquist e Cancellieri, che dopo un buon inizio sembrano essersi un pochino appannati. È entrato, dobbiamo dirlo, male, lento, impacciato anche Bonny, che insomma non sta vivendo sicuramente il suo momento migliore di forma. Allora ti chiedo, davanti a chi dobbiamo aggrapparci in questo momento?
È molto complesso rispondere a questa domanda, perché come giustamente hai detto tu, se fino a qualche partita fa Bonny sembrava in grado di potersi caricare sulle spalle tutto il reparto offensivo del Parma o in generale tutta la squadra con la sua forza fisica e le sue giocate, nelle ultime giornate anche con cercare qualche panchina o magari una perdita un po' di forma fisica è assolutamente irriconoscibile rispetto al giocatore che abbiamo conosciuto all'inizio campionato. Sinceramente io vedo molta difficoltà, lo abbiamo visto soprattutto domenica, ma non che nelle partite precedenti non si sia visto. Spezia probabilmente cerca anche magari di cambiare per dare un po' una scossa e magari provare quella giocata o la giornata in cui uno dei tre davanti è in forma per poter dare qualcosa in più. In realtà lo abbiamo visto domenica, lo abbiamo visto a Genova, facciamo fatica a trovare trame offensive, vedo molta individualità, quindi molti giocatori come Miai, o Cancellieri o lo stesso Bonin, che quando hanno palla cercano una giocata individuale per provare ad andare al tiro, perché si sembra persa un po' l'alchimia che si vedeva le prime giornate di campionato. Se riguardiamo gli highlight delle prime giornate, veramente con tre o quattro passaggi si riusciva ad arrivare in area di rigore, cosa che adesso sembra quasi un'utopia guardare le ultime partite.
E ti chiedo, Geremia, intanto vabbè, oggi facciamo anche gli auguri a Richard Marcone, ce lo segnala giustamente Davidone, terzo portiere del Parma, arrivato dalla Turris, che proprio oggi compie 32 anni. Tanti auguri anche a Richard Marconino a questo crociato. Poi ti chiedo di farmi un po' un quadro su questa affollata corsa salvezza. Mi pare di capire che il Como, anche con gli ultimi innesti, si stia tirando un pochino fuori. Alla fine il Genoa, bene o male, pur avendoci battuto scontro diretto, è lì, comunque a più tre sul Parma. Verona-Empoli un pochino in difficoltà, però insomma ti chiedo te di farci un quadro sulla lotta a salvezza che quest'anno si preannuncia davvero, davvero molto incerta fino alla fine.
Sì, confermo le tue parole. Ad oggi, vedendo un po' le altre partite, il Como sembra la squadra più attrezzata a riuscire ad uscire velocemente dalla zona salvezza o comunque a salvarsi, diciamo, con tranquillità. Il Genoa è molto molto cinico, nel senso che magari non con un calcio stellare riesce comunque ad ottenere risultati. Molto in calo l'Empoli, quindi diciamo un po' come se ricordiamo il d'aversa vista Parma, magari partenze forte, poi un calo durante la seconda parte di campionato. Il Lecce di Giampaolo è un'incognita, è partito molto forte e tende, diciamo, ad alternare anche lui belle prestazioni a prestazioni nella quale magari intende a prendere tre o quattro gol. Diciamo che quello che forse può darci una mano è il Verona, che sinceramente, nonostante ovviamente abbia vinto al Tardini, giocando seppur non un buon calcio, comunque un calcio molto cinico e fisico, viene da diciamo nelle ultime cinque partite, tre sconfitte e un pareggio, quindi sembra la squadra, diciamo, meno attrezzata per potersi salvare. È chiaro che è una lotta molto molto combattuta, perché anche il Parma nelle ultime cinque giornate ne ha vinta una, pareggiate due e perse due, quindi diciamo che il Parma deve stare veramente molto attento a se stesso e saranno fondamentali, oltre che la partita col Milan di domenica, che vedo molto molto complessa, gli scontri diretti poi con Lecce e Cagliari, che secondo me ci diranno veramente chi siamo e se possiamo continuare a lottare fino alla fine per la salvezza.
Eh sì, davvero, quelli saranno partite assolutamente da non sbagliare. Nel frattempo, grazie per essere stato con noi, a Geremia Negri. Ciao Geremia, grazie ancora.
Grazie a te Marco, a presto.
Grazie a Geremia Negri, ringraziamo anche Simonetta Collini per la regia, voi radioascoltatori per averci seguito. Noi ci ritroviamo domani, sempre qui, poco dopo le 14, con Palla in Tribuna. Buon proseguimento di giornata.